File numero 20, pagina 126. Chi erano gli internati? La tipologia degli internati slavi dopo l'occupazione della Jugoslavia cambiò nel corso del tempo e anche da campo a campo. Inizialmente gli internati furono ex militari dell'esercito jugoslavo e oppositori dell'occupazione. In seguito, con l'attuazione delle disposizioni della circolare 3C e dei cicli operativi antipartigiani, i campi si riempirono di uomini, donne, vecchi, bambini, deportati dai paesi rastrellati e bruciati. Ciò corrisponde ai cambiamenti di direttive e di comportamento dell'esercito e all'escalation repressiva contro i partigiani. Inizialmente, infatti, la repressione fu più mirata, indirizzata a persone politicizzate, soprattutto comunisti o persone che si erano trasferite in Jugoslavia dalla Venezia Giulia prima della guerra, o a persone esperte nelle armi e addestrate alla guerra, per impedire che si unissero ai partigiani. Poi si passò all'internamento di intere categorie, studenti, professori, operai, artigiani, soprattutto di ragazzi e uomini adulti, dai 14-15 anni. Ma fra i maschi adulti fermati nelle retate e internati c'erano anche ragazzi più giovani. Ma anche donne, in quanto considerati in toto potenzialmente possibili aderenti al movimento partigiano. Ma dopo la circolare 3C, nella primavera del 1942, si passò, come abbiamo visto, alla deportazione di interi paesi, della popolazione di interi territori. Fra gli internati fermati nei territori jugoslavi c'erano anche zingari, che furono internati in campi a loro riservati come Tossicia o Agnone, ma anche a Gonars o a Chiesa Nuova di Padova, mentre ad Arbe, nella tarda primavera del 1943, vennero internati oltre 2.000 ebrei fuggiti dalla Croazia di Ante Pavelić. Un esempio rappresentativo di queste diverse fasi della deportazione è costituito dal campo di concentramento di Gonars, il campo che è durato più a lungo e che ha visto nel corso dei circa 18 mesi di funzionamento le diverse fasi dell'internamento. I primi internati, infatti, furono ufficiali e sottufficiali dell'ex esercito jugoslavo, che le autorità italiane avevano deciso però di considerare non più come prigionieri di guerra, ma come internati civili. Dopo che erano già stati internati come prigionieri di guerra e liberati nel marzo del 1942, furono nuovamente arrestati perché si voleva impedire che si aggregassero alla lotta di liberazione. Negli stessi giorni si aggiunsero i civili, tutti maschi, che erano stati arrestati nel corso delle operazioni contro Lubiana e le altre maggiori città della Slovenia. Nell'autunno del 1942 i maschi adulti furono trasferiti a Renici, Monigo e Chiesa Nuova e arrivarono migliaia di donne, vecchi, bambini, intere famiglie, dal campo di Arbe e dai rastrellamenti nella zona del Gorski Kotar. A queste diverse fasi corrispondono condizioni di vita nel campo molto diverse. Siamo a pagina 128, una caricatura del dottor Mario Cordaro e dell'infermiera del campo di Gonars, disegnata da Nicolai Pirnat. Nel primo periodo, a Gonars si ha la presenza di gran parte degli intellettuali della provincia di Lubiana, studenti universitari e superiori, professori, operai, artigiani, artisti, professionisti che componevano quell'oltre il quarto degli uomini validi di Lubiana, arrestati da febbraio a giugno del 1942, di cui aveva parlato il generale Taddeo Orlando, comandante della divisione Granatieri di Sardegna. Per essi la forzata inattività fu uno sprone a trovare modi collettivi per passare il tempo, mettendo a disposizione ognuno le proprie capacità. C'erano artisti, musicisti, attori, poeti, cantanti, un direttore d'orchestra e ben presto fu messa in piedi una compagnia teatrale, un coro di 100 elementi, un giornale scritto a mano. Itza Zis, cioè oltre il filo. Oltre il filo è anche il titolo del già citato primo studio su Gonars, curato da Nadia Paor Berri e pubblicato dal Comune di Gonars nel 1993. Un giornale con lo stesso titolo fu composto anche a Monigo ed è oggi consultabile presso il Musei Novejše Zdovenje Slovenije di Lubiana. E poi ancora un laboratorio artistico, gruppi culturali su svariati temi, filosofia, economia, letteratura, fisica, sport, corsi di lingue straniere, corsi per gli studenti internati che avevano dovuto abbandonare gli studi. Uno dei problemi più sentiti per certe categorie di internati, come studenti e intellettuali, era proprio la mancanza di lettura, come era scritto nella relazione che un gruppo di cattolici lubianesi avevano mandato al Vaticano nell'autunno del 1942. Il male più insopportabile per gli adulti è l'ozio, la mancanza di occasioni per un lavoro utile, specialmente risentono ciò le persone colte che non possono avere nemmeno dei libri, sebbene questi fossero stati raccolti e pronti per la spedizione a Lubiana, ma venne respinto il permesso di trasportarli nei campi di concentramento. I materiali necessari per le attività culturali, carta, matite, colori, venivano procurati per vie più o meno traverse e nascoste, in particolare dal sottotenente medico dottor Mario Cordaro, che viene ricordato da tutti come l'ufficiale che con il suo comportamento seppe rendere meno duro l'internamento in questo primo periodo della vita del campo. Ma venivano anche usati materiali di riciclo, pezzi di legno, ossi di pesca, pezzi di stoffa. Molte di queste opere sono ora raccolte nel Museo della Resistenza di Lubiana. Alcune fanno parte di archivi privati, come quello della famiglia Cordaro, a cui vennero regalati dagli autori. Fra questi artisti il più famoso era Nikolaj Pirnat, pittore e scultore con notevoli doti di caricaturista, al quale, fra l'altro, il comandante del campo di Gonars assegnò un lavoro molto particolare, fare una statua della Madonna per la cappella del campo, poi mai costruita. Della statua fu preparato un modello, ma non venne mai terminata. In compenso, il gesso fornito in abbondanza per la scultura serviva anche all'odontotecnico del gabinetto dentistico per fare calchi per riparare protesi. Nel campo infatti erano internati almeno 18 medici che lavoravano a turno nell'infermeria e un gruppo di dentisti, alcuni dei quali riservisti dell'ex esercito jugoslavo, erano internati nel campo A, da quale ogni giorno sotto scorta si dirigevano al campo B, dove c'era l'infermeria. Essi, con pochi strumenti di riciclo che il dottor Cordaro riuscì a procurare, misero in piedi un gabinetto dentistico che curava anche i militari della guardia. In questo primo periodo nel campo di Gonars c'è anche la presenza numerosa e attiva di aderenti all'Osvobodilna Fronta, l'organizzazione della resistenza slovena, come ricordava la scrittrice Branka Jurka. Anche lei internata in seguito a Gonars, coloro che avevano un ideale, che militavano nella lotta di liberazione, sopportavano meglio l'internamento. Il morale era straordinariamente alto, anche se non sapevamo se saremmo rimasti vivi. Testimonianza riportata in Paor Berri. C'era infatti sempre la paura di essere portati come ostaggi per essere fucilati a Lubiana. Così ricorda nelle sue memorie il dottor Cordaro, che oltre che medico del campo faceva anche da interprete per la sua conoscenza dello sloveno. Nell'andare al comando incontrai un sergente della fureria che mi raccontò che erano arrivati dei carabinieri da Lubiana con richiesta al comandante di inviare a Lubiana qualche prigioniero che avesse dichiarato di essere stato partigiano comunista. Lo scopo era quello di scegliere 10 persone che avrebbero dovuto essere fucilate, come ritorsione a un attentato in cui erano morti degli italiani. L'interrogatorio fu breve, ma tutti protestarono assai vivacemente perché non erano state osservate le disposizioni della Convenzione di Ginevra ed erano stati maltrattati dai soldati. Alla domanda se erano stati partigiani e comunisti, tutti risposero negativamente, ad eccezione di uno, che rispose con alterigia di sì. Io sapevo che quelle parole erano una condanna a morte e feci finta di capire male e tradussi tutto il contrario. L'ufficiale, che capiva benissimo l'italiano, tentò di correggermi, ma io riuscii a deviare il discorso e così tutti furono rimandati in baracca, con grande soddisfazione generale e anche del comandante, che, come mi confessò più tardi, aveva paura che qualcuno rispondesse affermativamente, mettendolo in obbligo di mandarlo a Lubiana. Testimonianza del dottor Mario Cordaro, archivio della famiglia. Nel ricordo del dottor Cordaro questa vicenda ebbe una conclusione positiva, ma in altre occasioni gli ostaggi prelevati a Gonars furono poi fucilati a Lubiana. Anche a Monigo avveniva spesso che internati venissero rimandati a Lubiana per diventare ostaggi. Essendo un campo con molti protettivi, fra questi c'erano anche spie e delatori, i quali, in accordo con le autorità del campo, cercavano di scoprire i possibili appartenenti al movimento partigiano, sfuggiti ai controlli in provincia. Questo succedeva soprattutto nei primi mesi di funzionamento del campo. Come ricorda Josef Krkar, quelli che quotidianamente erano segnalati al comando erano riportati a Lubiana per essere sottoposti a nuovi interrogatori e in molti casi di loro si persero le tracce. In altri casi i deportati che ritornavano a Lubiana andavano ad ingrossare la lista di ostaggi che dovevano essere fucilati come rappresaglia agli attentati dell'OF. Il 24 marzo 1943, 9 giovani internati a Monigo, tutti provenienti da Ribnica, furono riconsegnati alla divisione Macerata, che li trattenne per il suddetto motivo. Lo.F. non solo svolse un'intensa attività di proselitismo, ma organizzò la solidarietà all'interno e fuori del campo. L'organizzazione della solidarietà attraverso l'invio di pacchi con materiali sanitari, vestiario e cibo, sia da parte del Fronte di Liberazione, il Soccorso Rosso, sia di organizzazioni cattoliche, è stata di importanza fondamentale per la sopravvivenza di molti internati, soprattutto nell'autunno-inverno 1942-43. Così testimonia l'ex internato Josef Koren. Ciò che ci sollevava il morale era il sapere che l'organizzazione illegale del Fronte di Liberazione era presente anche lì, al campo. Noi eravamo tutti giovani, i più vecchi del nostro gruppo avevano al massimo 25 anni, eravamo già uniti a questa organizzazione sin da quando eravamo al Collegio Accademico di Lubiana. La migliore organizzazione si trovava nel settore Beta, quello che si era popolato per primo dopo che a Lubiana erano stati catturati in maggioranza intellettuali. Fra questi si trovavano anche i maggiori esponenti del Fronte di Liberazione del Partito Comunista. Boris Kreiger, Ivan Bratko, Bojan Sti, Milan Ozredkar, Janez Učkar. Questi erano internati sotto falso nome e saranno protagonisti di una clamorosa fuga con lo scavo di una galleria di 60 metri, dalla baracca 22esima fino a un campo di mais vicino. La vicenda, che ha risvolti epici, è raccontata in Akersevan. Questi organizzarono subito anche nel campo il movimento clandestino del Fronte di Liberazione e del Partito Comunista. I personaggi nominati da Koren sono coloro che si renderanno protagonisti nell'estate del 1942 della clamorosa fuga tramite lo scavo di una galleria di 60 metri, fuga in seguito alla quale il comandante del campo fu sostituito. È una vicenda veramente interessante, su cui in Slovenia sono stati pubblicati parecchi libri, fra cui il già citato Beguiz Gonarsa, Fuga da Gonars, e Telescope di Ivan Bratko, che fu uno dei fuggitivi. Un paio di mesi dopo gli internati di Gonars sarebbero stati trasferiti, per la maggior parte, a Renici, dove ricostituirono l'organizzazione politica. La presenza di tanta gente, varia e diversificava come provenienza sociale e culturale, con tante diverse competenze, aveva insomma creato nel campo di Gonars nei primi mesi un microcosmo originale, una comunità particolare, dalle dinamiche interne molto interessanti, che dimostra come la vita riesca a riorganizzarsi anche in situazioni di costrizione e di sofferenza. Di questo periodo del campo di Gonars ci offre un efficace quadro Frank Ljubicz, l'internato organizzatore dell'infermeria del campo, che tenne un diario quasi quotidiano. Ljubicz scrive il passo riportato proprio quando il campo nell'autunno si è svuotato con il trasferimento degli internati a Renici, Chiesa Nuova, Monigo, e ne nota il cambiamento della situazione con l'arrivo dei nuovi internati da Arbe. Giovedì 26 novembre 1942. Ho guardato dietro la baracca numero 18 A/B come cambiano i tempi in questa fiera. Quando c'erano i sottufficiali, alcuni studiavano, altri discutevano sull'andamento della guerra e del futuro nuovo ordine dopo la guerra. C'erano dei gruppi di giocatori di carte, dei pigroni di professione che tutto il giorno solamente dormivano. Essi si spostavano da un gomito all'altro e guardavano le lancette dell'orologio sul campanile di Gonars e, nell'inattività, attendevano solamente il rancio. Altri ancora guardavano la strada, attendevano i parenti ed erano felici ad ogni passaggio di automobile o anche soltanto di bicicletta che variasse il quadro monotono della campagna friulana. Poi i sottufficiali se ne andarono e arrivarono gli studenti. Per la mentalità dei sottufficiali, questi erano una banda abbandonata. C'erano però alcuni gruppi veramente interessanti. Riuscirono più volte a realizzare dei concerti con gran successo. Il signor Podkrajcek aveva anche qui segni di successo. Nico Pirnat era molto interessante con il suo foulard rosso attorno al collo, in testa ai maroderi. L'atmosfera dietro la baracca era molto più viva. Oltre ai cantori già nominati, c'era un gruppo che, con l'unico grammofono esistente, faceva suonare, alcune volte alla settimana, una dozzina di dischi con pezzi americani o britannici. Più volte ascoltai un duetto di clarinetto e violino. Alla sera, attorno al mese di settembre, ci fu un'epidemia di recitatori di rosari, epidemia che si era trasferita dal settore Alfa. Un'altra attrazione dell'Alfa erano le strisce illustrate. Il settore Alfa era quello in cui si trovavano gli internati protettivi, separati da quelli repressivi. Attorno alla baracca numero 21 fioriva la borsa nera. Là, in cambio di pagnotte, trovavi il denaro e tutto il possibile e l'impossibile. Nel settore Beta, alcuni artigiani avevano esposto i loro cartelli che segnalavano l'esecuzione di ciabatte e zoccoli e la riparazione di tutto. Il sarto, Arco di Kocevieć, aveva una gamba più corta dell'altra e nel camminare andava su e giù, portava in testa sempre nuovi copricapi, in quanto quelli del giorno prima li vendeva o li scambiava con pagnotte. Molti si destreggiavano nell'esecuzione artistica di oggetti artigianali, anelli ricavati da noccioli di pesche, cuoricini e altro. I pittori eseguivano ritratti, caricature, ricopiavano ed utilizzavano tutte le tecniche, quali olio, tempera ed altre ancora. Mi erano noti Pirnat, Dretle, Zavince, Lebez, Rovat, Kranic ed altri. Ogni 10 uno era pittore. Mi avevano fatto il ritratto Ballintin e Drelze. Alla fine anche loro se ne andarono. Ci fu un periodo proprio desolato che mi opprimeva il cuore. La prima vita era variopinta. Ora tutto è diverso. Lo spartiacque fra questi due periodi della vita del campo si ha nell'autunno del 1942, con la partenza di ex ufficiali e politici per Chiesa Nuova e Renicci e l'arrivo di intere famiglie da Arbe e dai villaggi rastrellati, distrutti e sfollati dalle varie divisioni della Seconda Armata. Neanche a Renicci, dove furono trasferiti soprattutto i più giovani e politicizzati, si sarebbe più ricreato quel microcosmo del primo periodo di Gonars. Le difficili condizioni logistiche, l'arrivo dell'inverno, il grande affollamento, l'inasprimento della repressione resero le condizioni di vita in tutti i campi al limite della sopravvivenza. Fine del file numero 20, pagina 134.